Sì, ieri abbiamo fatto due iniziative, in realtà una la mattina e una al pomeriggio, concentrate sul consolato messicano di Milano, che è poi l'unico luogo istituzionale che possiamo trovare dalle nostre parti del governo messicano, perché con riferimento a una settimana internazionale che è stata lanciata in ricordo del maestro Galeano. Il maestro Galeano sarebbe uno di alcuni dei maestri dell'escuelita zapatista, che è la cosa che le ZLN, ma soprattutto le comunità indigene zapatiste, hanno organizzato in tutto l'anno passato. Si trattava di una persona ben conosciuta nella zona di La Realidad, che è uno dei cinque caracoles delle ZLN, che è caduta vittima di un agguato paramilitare, un agguato portato da un'organizzazione che si chiama COH Storica, che è un gruppo le cui origini risalgono agli anni 60-70, che ha un'origine, diciamo, di organizzazione di sinistra, ma che poi irreggimentata dentro tra i prezzolati del Partito Rivoluzionario Istituzionale si è affermata negli anni come un'organizzazione, diciamo, fedele al governo e quindi passibile di essere organizzata in maniera paramilitare per svolgere provocazioni, attacchi alle comunità indigene zapatiste per quello che è la costruzione dell'autonomia nei loro territori.
Ascolta Daniele, questa azione che ha portato alla morte di questo maestro, che era molto noto in Chiapas all'interno delle comunità zapatiste, in realtà viene considerata dagli zapatisti stessi in un comunicato una risposta a qualcosa che stava succedendo?
Sì, sicuramente una risposta al fatto che l'organizzazione dell'autonomia nei territori funziona, ma anche al fatto che l'escuelita nell'ultimo anno ha nuovamente fatto affluire moltissime persone provenienti da fuori, ha riaffermato il valore e la forza dell'esperienza di costruzione dell'autonomia e di conseguenza il meccanismo che si è voluto far passare, cioè quello di uno scontro intercomunitario come di una guerra per bande eccetera, è stato subito riconosciuto come pretestuoso rispetto al fatto che invece quello che si vuole andare a colpire, a minare è l'organizzazione dell'autonomia nelle sue figure poi più fondamentali, perché è poi già a quanto pare ammissione di qualche esponente di questo gruppo paramilitare il fatto che loro sono andati deliberatamente a cercarlo anche, cioè i feriti sono stati una quindicina in questo grosso agguato, ma poi l'obiettivo privilegiato da parte loro era colpire, uccidere proprio il maestro Galeano, quindi a conferma poi del fatto che quando poi ci sono compagni e persone più capaci, attive, eccetera, la questione è risaputa, e chiaramente l'intento di chi ti vuole venire a colpire è poi colpirti in queste figure che sono cardine rispetto all'attività che si fanno.
Ascolta Daniele, come valuti lo stato attuale dell'esperienza zapatista, della lotta zapatista?
Io devo dire, pur essendo uno zapatista da molti anni, l'esperienza dell'escuelita non mi ha stupito lì per lì quando è stata lanciata, nel senso che non mi ha strappato considerazioni di assoluto entusiasmo, perché in realtà negli ultimi anni quello che già hanno fatto attraverso gli incontri internazionali che sono stati convocati è stato quello di raccontare come loro hanno costruito l'autonomia sulla salute, l'educazione, il ruolo della donna, eccetera. Quindi l'ho vista come una ulteriore articolazione di questo modo di procedere. In realtà anche sbagliandomi in parte, nel senso che poi quello che è successo attraverso questa fase è anche che facendo da scuola agli esterni loro si sono anche ulteriormente formati e conosciuti all'interno dei territori zapatisti, che comunque sono abbastanza vasti, per cui il fatto che abbiano scelto che i vari votan, come li hanno chiamati, cioè in sostanza mediatori affidati agli studenti, dovessero spostarsi da una zona all'altra ai territori zapatisti, ha fatto anche conoscere reciprocamente i vari indigeni abitanti delle varie zone, quindi è stata una mossa anche molto intelligente nel rafforzamento del loro sistema interno. Il fatto è che quello che succede è che comunque il governo messicano attuale, con il ritorno del PRI, è tornato a utilizzare una strategia più subdola, che è quella della offerta di dialogo, che in realtà poi è una cooptazione di alcuni gruppi da usare contro degli altri. La cosa più macroscopica si è vista per quella che è la lotta dei prigionieri politici, con questo personaggio simbolo, Alberto Patistán Gómez, che è stato 13 anni mi pare in carcere e poi è stato liberato attraverso una lotta popolare molto forte, ma il messaggio passato, fatto passare dal governo e purtroppo da lui stesso ratificato, era che fosse stato graziato dalla bontà del presidente. Di conseguenza questo meccanismo è pericoloso, perché va a cercare di fare il vuoto attorno alle organizzazioni che invece sono strenuamente per l'indipendenza, diciamo, dalle relazioni con il governo. Sì. Il fatto che va aggiunto rispetto a questa questione è che ora, dopo questo omicidio di uno zapatista, cosa che non succedeva da più di 10 anni, cioè un diretto appartenente all'organizzazione zapatista, in questo momento è nuovamente la comandanza, quindi il ramo militare dell'organizzazione zapatista, che è stata incaricata dalle giunte di buon governo, che sono le autorità civili, di condurre le indagini e individuare i responsabili dell'aggressione e dell'omicidio, il che vuol dire che loro stessi hanno sentito la cosa come lo scattare di un'emergenza ulteriore, secondo me.
Certo, è interessante questo aspetto di come sia più facile per un'esperienza come quella zapatista interfacciarsi ed agire politicamente su un terreno che può essere quello proposto da un Calderon, piuttosto che misurarsi con questi governi suppostamente progressisti. E non a caso gli zapatisti sono sempre stati molto cauti verso gli entusiasmi che si espandevano
molto più che,
in America,
diciamo, più che cauti, proprio esplicitamente li hanno rifiutati, nel senso che poi è rimasto famoso come il comunicato di un paio di anni fa, quando alle profferte di dialogo e collaborazione il governo statale, eccetera, hanno risposto.
No, certo, io qui intendevo, diciamo, verso gli altri governi integrazionisti latinoamericani.
Ah, beh, quello sì.
Cioè, comunque cauti e non molto,
sì.
Come dire, non molto... Non li hanno mai giudicati in maniera particolarmente positiva per il processo di autodeterminazione sudamericano, e ci sembra anche una lettura giusta, corretta. E va bene, Daniele, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo, abbiamo cercato di dare un po' di spazio a questa esperienza di cui purtroppo si parla sempre meno, ma che rimane forte, organizzata su quei territori, certo. Come tutte le lotte, se rimane isolata, tende un po' o a ripiegare, a gestire quello che ha, o addirittura ad esaurirsi, e questo gli zapatisti lo hanno sempre saputo.
Comunque, diciamo, l'ultima cosa che io aggiungerei è il fatto che quello che abbiamo ricordato anche ieri in piazza, che poi, se vogliamo vedere un parallelo con quello che loro fanno lì, sicuramente bisogna guardare a quello che è la lotta per la difesa dei territori, il cui esempio massimo è quello della Val di Susa, nel senso che poi al nocciolo è quello che fanno le comunità indigene, resistono a tentativi di spoliazione. Quindi poi come questo si organizzi, con quanta fortuna di pubblico, diciamo così, va a fasi alterne, ma poi al nocciolo di base c'è la resistenza e l'organizzazione dal basso.